E non dimenticate mai di scaricare appunto l'app di TMV Reato, ci siamo sempre. Adesso andiamo a presentare, c'è Enzo Bucchioni che lo abbiamo recuperato, è sempre con noi, lo salutiamo ancora, ciao,
ciao
Enzo.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti, ciao.
C'è un altro ospite che si aggiunge, poi facciamo sentire un passaggio di Gasperini in conferenza stampa e lo commentiamo insieme ai nostri ospiti.
Allora, abbiamo adesso Mimmo Cugini, io stavo già dando un altro nome.
Gazzetta invece... dello Sport,
sì,
ciao
Gazzetta.
Mimmo.
Ciao Mimmo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato insieme a Enzo Bucchioni. Allora, ciao. Facciamo una cosa, vi faccio sentire un passaggio di Gasperini, Atalanta-Napoli, altra bellissima partita domani sera, poi ne parliamo anche domani.
Bella.
Però sentiamo Gasperini.
Moralmente sta molto bene, è chiaro che siamo partiti con 3 vittorie e questo è stato fondamentale per la classifica, il morale, per tutto, però ogni partita bisogna resettare, e ripartire da zero, riaffrontarla, è una situazione uguale per tutti, è vero, ma comunque complicata per tutti quanti. Beh, il Napoli è una grande squadra, semmai era un po' strano l'andamento precedente. In questo momento sta facendo molto bene, sta dimostrando tutto il suo valore, ma è una squadra che pensavamo un po' tutti quanti all'inizio della stagione che potesse lottare per lo scudetto, per il campionato, insieme alla Juventus, insieme alla Lazio, all'Inter, e quindi magari ha avuto dei problemi, però adesso sta venendo fuori. Noi siamo concentrati su quello che è il nostro traguardo e sappiamo che nonostante il vantaggio i punti sono ancora tanti e dobbiamo conquistarli.
Allora, abbiamo sentito il primo passaggio da Sky di Gasperini sulla partita, tra l'altro si aggiunge anche un altro amico qui a Maracanã e quindi lo andiamo a presentare. Poi vi voglio chiedere una cosa proprio su questo passaggio di Gasperini. Abbiamo Alessandro Canovi, ciao Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, insieme a te c'è Enzo Bucchioni e poi abbiamo anche Mimmo Cugini di Gazzetta dello Sport. Allora, può essere il Napoli la squadra in questo momento che può in qualche modo, visto come si mette in campo il Napoli, una squadra che sta lì,
dillo,
aspetta,
dillo.
Che può arginare, ecco, è quello che ho detto io.
No, ma io sono convinta.
Un po' catenacciara,
ecco.
Vabbè, mica è un po' catenacciara, un po' molto italiana.
Ma Gattuso
no?
Si arrabbia se dici così.
Vabbè, Gattuso si può arrabbiare, può dire quello che... Adesso però... si arrabbiano pure se dici ripartenza.
No, io ero convinta che potesse dare fastidio al Verona, infatti così è stato. E quindi sono convinta che potrà dare fastidio all'Atalanta.
E poi ha detto Gasperini, questa era una squadra che candidata doveva lottare per lo scudo.
Però hai visto che bel sorriso che c'ha Gasperini, proprio felicissimo.
Enzo Bucchioni, parto da te.
Ma sì, sono assolutamente convinto che sia una squadra il Napoli in questo momento che possa avere fastidio per molte ragioni, anche psicologici, che guarda ti dirò. Dal punto di vista tattico sì, perché il Napoli ha questa grande facilità di chiudersi, si chiude bene, chiude le linee di passaggio, se impedisce all'Atalanta questa esplosività nella metà campo avversaria, questa capacità di andare su tutto il fronte, di sfruttare gli esterni, e Gattuso secondo me la sa fare benissimo, l'ha insegnata benissimo questa squadra. Poi il Napoli riparte negli spazi con altrettanta energia, altrettante idee chiare, ho visto anche negli ultimi 30 metri del calcio sarriano in alcune fasi della partita, quindi è un mix di squadra il Napoli, che sa fare la squadra italiana ma sa anche giocare a calcio in virtù delle qualità che hanno questi giocatori, che non hanno perso anche la cultura calcistica degli anni passati. E l'Atalanta, l'ho vista che con l'Udinese, sì, sorridiamo tutti, ci diverte, io ci sono una partita da vedere, le guardo tutte, ma l'Atalanta mi diverto e la guardo con grande piacere, però dietro lascia, Lasagna andava a nozze l'altra sera, e se succede dal punto di vista tattico una situazione di quelle distrazioni che un po' l'Atalanta ha, il Napoli ti può veramente fare male. Poi, e chiudo con la psicologia, è una squadra che sta credendo fortemente in quello che fa, è una squadra che vuole crescere, vuole dimostrare, l'allenatore l'ha plasmata un po' come era lui, e sai quanta soddisfazione ulteriore ti può dare e quanta crescita ti può far fare battere la squadra del momento. Quindi mettete
sì,
tutte queste componenti, agitate e viene fuori la partita.
Shakerate.
Sì.
Tra l'altro l'Atalanta, come ricordava proprio Enzo Bucchioni, è una squadra sì che segna tanto, un attacco
però
straordinario, però in cassa
anche
nelle ultime due partite ha preso 4 gol praticamente, quindi
però
questo
ne fa
pure
sempre uno in più.
Ne fa sempre uno in più. Mimmo Cugini.
Sì, bella.
Pronto?
Mimmo?
Sì, anche perché... Oh. Sì, mi sentite?
Sì, per un attimo.
Mi sento benissimo.
Vai.
E l'analisi è giusta. Se vi ricordate Atalanta-Lazio, Nel primo tempo la Lazio ha avuto più volte la possibilità di andare sul 3-0 e probabilmente quella partita l'avrebbe chiusa. Quindi il Napoli è sicuramente una squadra che può mettere in difficoltà l'Atalanta, soprattutto perché non dimentichiamoci che ha tanta qualità, cioè il Napoli è una squadra che da metà campo in su ha giocatori di livello internazionale, era stata costruita per fare un campionato di vertice, ci sono state delle vicissitudini, ma adesso Gattuso gli ha ridato quel pragmatismo che forse è mancato in un certo momento della stagione, pragmatismo che non vuol dire rinunciare a giocare, perché il Napoli probabilmente ha capito che per eliminare certi errori non può sbilanciarsi più di tanto, e quindi magari il suo gioco può sembrare in alcune situazioni utilitaristico, e sicuramente lo è, però poi quando si scatena in avanti ha giocatori che possono veramente, veramente far male, quindi l'Atalanta deve fare molta attenzione. Mi sembra che siano le due squadre che sono uscite meglio dai blocchi di partenza, anche dal punto di vista fisico, e che probabilmente viaggiano anche col vento in poppa, perché i risultati poi sicuramente ti aiutano molto.
Alessandro Canovi.
No, beh, chiaro, sono d'accordo con tutte queste analisi. Forse l'unica cosa che potrei aggiungere è il fatto che mi sembra che Napoli e l'Atalanta in questa ripartenza del campionato siano le squadre fisicamente più pronte, no?
Sì.
Quelle che hanno fatto vedere una capacità fisica importante. Insomma, l'Atalanta contro la Lazio ha corso per 90 minuti e l'ha ripresa nel secondo tempo quando la Lazio aveva finito la benzina, e l'Atalanta continuava a correre come matti, come poi il DNA del suo allenatore. Ecco, il DNA dei due allenatori sono questi, cioè Gattuso chiaramente l'ha plasmato come dicevamo prima, sicuramente la parte emotiva del fatto di aver vinto la Coppa Italia è una spinta in più, corrono, e quindi sarà molto interessante, perché ripeto, mi sembra, ha visto oggi, adesso le altre squadre stanno cominciando a carburare, però quelle che sono partite più pronte sono l'Atalanta e il Napoli, senza dubbio.
Eh sì, hanno dato proprio questo segnale, sarà veramente una bella partita, proprio capire come l'attacco così veramente a mitraglia in questo momento si comporterà contro un Napoli che si mette in campo in una certa maniera. Certo, è una sfida che nasconde comunque degli spunti interessanti. C'è un altro spunto che ce lo fornisce però Eriksen, ve lo rigiro subito, il giocatore dell'Inter che ha parlato ad una rivista prima della gara appunto contro il Brescia. Vi riporto un passaggio tratto da, in questo momento la vado a prendere da Tutto Mercato Web: prima di venire in Serie A ovviamente ho sempre legato all'Inter l'anno del triplete, no? E quindi lui racconta questa cosa, dice: adesso però è il momento di creare una nuova storia. Allora, quest'Inter qui, vi chiedo che storia può creare, no? Pensando a quello che lui cita il triplete. Enzo, riparto da te, perché Eriksen è stato subito molto elogiato nelle prime, in queste partite di partenza, poi l'ultima diciamo qualche critica se l'è preso, però guardando proprio al futuro è un Inter che può scrivere che tipo di storia?
Ma la storia dell'Inter intanto deve cominciare a scriverla piano piano, con le prime pagine, anche Eriksen stesso, perché il giocatore che abbiamo visto ora sembra una mozzarella rispetto al campione che abbiamo, cioè anche per il colore della pelle, non lo so, sto facendo una battuta, è resti tale, ma io mi aspettavo ben altra personalità anche da questo giocatore. L'Inter è chiaro che vuole scrivere la storia, ha una società alle spalle importante, investe, appena preso secondo me il terzino destro più forte che c'è in circolazione dopo Alexander Arnold.
Sta per prendere Tonali.
Ha già un organico di assoluto livello. Si tratta di fare l'ultimo step, prendere magari anche un esterno sinistro che possa agevolare i meccanismi del gioco di Conte, e poi Eriksen deve dimostrare, è lui che da lui si aspettava un cambio di passo, serviva quel giocatore in grado di dare quantità e qualità, di avere la luce che si accende un attimo prima, l'intuizione dei passaggi. Finora non è successo, voglio sperare che ci sia la difficoltà normale di inserimento nel calcio italiano, che hanno pagato in tanti, però la storia devono scrivere in tanti, la storia del calcio è una storia corale, e mi aspetto di più anche da lui.
Mimmo Cugini.
Beh, l'investimento di Eriksen è un investimento importante, soprattutto per l'ingaggio del giocatore. È chiaro che Conte sta cercando di costruire l'Inter del futuro intorno a lui. L'arrivo di Hakimi è un segnale che fa capire quali siano le intenzioni della società, però mi sembra che ancora il gap da colmare con la Juve sia abbastanza netto, e quindi Eriksen ha ragione, ma probabilmente ci vorrà ancora un po', perché ci vogliono almeno 2-3 campioni per rimettere l'Inter ai livelli della Juve, questo sicuramente. E poi anche lui fino a questo momento è andato un po' a sprazzi, si intravedono i suoi colpi, ma non ha sicuramente avuto quella continuità che ci si aspettava, soprattutto quella personalità che si pretende un po' da un giocatore di questo livello, che comunque viene dal Tottenham, da stagioni importanti in Premier, da una finale di Champions League, e fino a un anno fa era un uomo mercato molto importante, tanto che il Real Madrid lo ha corteggiato a lungo. Quindi è vero che ancora l'Inter è in fase di costruzione, però insomma anche Eriksen ci deve mettere qualcosa di più.
Alessandro Canovi?
Beh, è chiaro che quell'Inter era composta da gente di altissima personalità, no? Cioè, se uno prende uno per uno, i giocatori di quell'Inter sarebbero stati forse anche più di 11 leader in altrettante squadre, no? Era una squadra fatta di soprattutto di grandissima personalità, e quindi quello sono d'accordo, ci vuole del tempo. È chiaro che è molto interessante il progetto dell'Inter, perché sta prendendo su me dei giovani che hanno non solo capacità tecnica ma anche una grandissima personalità, quindi si avvicinano. Barella, Sensi e Tonali mi sembrano, soprattutto Tonali, quest'anno ho visto delle partite sue, mi ha impressionato come personalità.
Sì.
Chiaro che ci vuole del tempo per arrivare poi a livelli, insomma, di gente come Thiago Motta, come Cambiasso, come Zanetti, come Lucio, Samuel, però stiamo parlando di gente che era di uno spessore di personalità, non parlo tecnico, parlo solo di personalità, che erano capaci di dominare in qualsiasi campo, in qualsiasi partita, in qualsiasi stadio. Credo sia questo il passaggio da fare, ci vuole un po' più di tempo, insomma.
Sentite, ieri noi abbiamo avuto qui Beppe Tossena, no? Sì. In collegamento, abbiamo parlato di Tonali, anche lui lo ha elogiato dal punto di vista tecnico, lo ha elogiato anche dal punto di vista della personalità, e lui ha detto: io lo vedrei molto bene con Sarri nella Juve, in quella posizione diciamo di centrocampista centrale, a sostituire Pjanic, che sappiamo insomma andrà via, no? Al Barcellona. Voi che ne pensate, meglio con Sarri o con Conte? Proprio pensando alle caratteristiche del giocatore, non so chi è caduto, forse qualcuno, non so, Enzo Bucchioni c'è? Enzo,
sì,
parto da te.
Ma lo vedo bene con tutti e due gli allenatori, con tutti e due i sistemi di gioco, per un motivo molto semplice, perché Tonali sa fare tutto, è un giocatore straordinario per la personalità, ma anche per la capacità di cambiare modo di giocare. Quando qualcuno dice sembra Pirlo, non è vero che sembra Pirlo, però in certi momenti lo può ricordare. Quando lui ti dice assomiglio anche a Gattuso, è vero, perché in altri momenti fa il Gattuso. Quindi con Sarri farebbe bene di sicuro il perno basso del suo movimento, perché va a fare pressing, recupera palla, si libera con facilità, anche con un tocco, due tocchi della palla stessa. Ma va bene anche con Conte, perché ha il lancio lungo, recuperata palla, sa lanciare lungo, sa fare l'interno, quindi a gamba, può andare negli spazi senza palla. È un giocatore così, dove lo metti, come diceva una volta, farà la sua figura e farà la fortuna di chi lo prende. Pare l'abbia preso l'Inter, dovrebbe averlo preso l'Inter, farà la fortuna di Conte.
Mimmo Cugini c'è, vero? Mimmo, ne rivengo da
te. Sì, eccomi. È un giocatore che secondo me si adatta più al gioco di Conte, perché non a caso Sarri ha in testa solo Jorginho, e farà di tutto per portarlo a Torino, perché è un tipo di giocatore che è classico.
Forse cos'è l'unica richiesta che fa? Possiamo dire forse l'unica richiesta che fa?
Beh, diciamo che non a caso lui ha cercato di trasformare Pjanic in Jorginho, ma
non c'è riuscito
perché le caratteristiche sono molto diverse, e quindi non a caso c'è stato poi questo scambio con Barcellona, perché insomma diciamo che la parabola di Pjanic alla Juve era chiaramente in fase discendente. Jorginho è un giocatore ideale, Tonali secondo me un po' meno, perché in lui rivedo un po' Pirlo con un po' di grinta in più, insomma, recupera più palloni, però è un giocatore che ha il lancio lungo, mentre a Sarri viene il mal di testa appena vede un suo giocatore che lancia la palla.
È vero, ma
per cui parliamo di giocatori di altissimo livello, chiaramente in un sistema di gioco come quello che piace a Sarri sicuramente Jorginho è più adatto. Quando si parlava di Pjanic che diventasse Jorginho, si diceva che avrebbe dovuto fare 200 passaggi a partita, ecco, quello credo che sia quello che ha in testa Sarri per quel ruolo lì.
Alessandro Canovi?
No, io concordo con quello che si diceva, cioè secondo me è un giocatore completo, anche se è ancora giovane, però è, io l'ho visto in partite dove era da solo e portava avanti la squadra con un leadership innaturale a quell'età che ha, quindi è chiaro che poi lo tecnico non si discute. E poi penso che abbia, la classica frase, ampi margini di miglioramento, che è tanto banale ma così tanto vera quando si parla di un giocatore come Donati. Io credo che sia in questo momento come centrocampista quello che più fa intravedere certe qualità che possano farlo diventare un giocatore di importanza mondiale, quindi deve crescere. L'Inter, poi indossare la maglietta dell'Inter è una maglia importante, è una maglia che pesa, lo stadio, il Meazza pesa, cioè, poi ci sono tante cose che cambiano. Però io non ho dubbi che ce l'abbia tutte le capacità per farlo.
Senti Alessandro, ma voglio chiedere una cosa, tu che conosci molto bene la Francia, no? Pure il Paris Saint-Germain conosci molto bene.
Quindi?
Ce lo diciamo tra di noi, non si sente nessuno. Ma Cavani dove va alla fine? Hai letto pure della Roma? Abbiamo letto questa cosa che è uscita fuori dalla Roma, che ieri ne abbiamo parlato, insomma mi sembra che le cifre siano veramente
impensabili per la Roma.
In questo momento per la Roma, ma...
Credo che l'ultimo posto al mondo dove sappiamo qualcosa sia Paris Saint-Germain, ovviamente. Però è chiaro che è un giocatore importante che non avrà difficoltà di trovare squadra. Io credo che si parla dell'Atletico, anche se là secondo me è qualche problema. Uno deve sempre scordare le certe dichiarazioni, quindi uno deve scordare le dichiarazioni della madre di Cavani contro il presidente Sarezzo, che non sono dichiarazioni che comunque lasciano un segno. In Italia non credo che molte squadre possano permettersi questo stipendio, cioè se ne parlano, credo che siano due fondamentalmente, che poi sono l'Inter e la Juve, e se no c'è l'Inghilterra. E quindi bisogna capire il mercato inglese quando sai, in Francia c'è grande polemica in questo momento contro Cavani, perché non è rimasto, diciamo, questi due mesi per giocare contro, per fare la, cioè, diciamo, il torneo finale di Champions League a agosto. Bisogna capire, secondo me, ripeto, Spagna non la vedo così facile per lui trovare una situazione, quindi penso più l'Inghilterra, o se no so dell'Inter che l'aveva cercato già quest'inverno, non è andato perché credo che poi c'erano richieste abbastanza importanti, e poi forse perché in quel momento c'era proprio l'Atletico. E bisogna vedere la Premier League, secondo me è più una squadra di Premier League che possono, beati loro, permettersi certi costi grazie al contratto fantastici che hanno con i diritti televisivi, che sono indipendenti dalla crisi e da altre cose, cioè sono i club inglesi hanno questo marcia in più rispetto a tutti gli altri club che, europei, che permette di avere un vantaggio, però il mercato deve ancora iniziare lì, ancora è stato fatto solo un giocatore importante, quello del Chelsea, il centravanti del Borussia, dell'Ipsia, e altre cose stanno succedendo. Io penso più alla Premier League, immagino.
Più la Premier League. Voglio chiedervi una cosa sul mercato. Io prima ho detto, parlando un po' di nomi, eccetera, ho il forte pensiero che la cessione di Icardi abbia un po' sancito un confine. Venduto a 60 milioni, giusto? Leggevo ad esempio 55, sì. Vabbè, adesso siamo
nel bonus, sì.
Leggevo di Osimhen, questo giovane ragazzo, che si parla di una cifra di 50 milioni, a me sembra tanto, no? Ecco, vi aspettate delle diciamo così situazioni di mercato con cifre superiori, oppure quello è un po' il confine e allora è difficile andare oltre?
Cioè il parametro di riferimento è quello.
Parametro di riferimento, che ne pensate? Mimmo Cugini, riparto da te.
Ma secondo me il parametro di riferimento può essere quello, a patto che non si muovano i grossissimi calibri. Parlo di Mbappé, Neymar, Griezmann, perché in quel caso lì andiamo ovviamente su altre cifre. È difficile che questi giocatori possano cambiare squadra in questa estate, però sicuramente a queste cifre qua non si muovono. Il discorso di Cavani è un discorso un po' particolare, perché se non un giocatore in scadenza di contratto ha dalla sua parte questa possibilità di trattare l'ingaggio, ma ho l'impressione che anche lui deve darsi un po' una regolata, perché non essendo più giovanissimo...
Ma chi gli dà tutti questi soldi, dai?
Esatto, a parte il discorso giusto che faceva Canovi sulla Premier, che è un po' un altro mondo da questo punto di vista, però ho l'impressione che lì i grandi club siano già a posto con gli attaccanti, quindi dovrebbe
accontentarsi di un club di, magari di seconda fascia, che magari lo farebbe sorridere dal punto di vista dell'ingaggio, ma magari...
Ma poi io non capisco una cosa, Mimmo, scusami, questo ragazzo che ormai ha guadagnato un sacco di soldi, qualche cosina l'ha vinta, perché insomma non è che non ha... Hai un'età dove se te prendi qualcosa in meno non succede nulla, credo, no?
No.
Non capisco perché l'ingaggio deve essere una cosa, ma c'ha un ingaggio, ho capito che c'è un ingaggio, però voglio dire, non puoi pretendere adesso cose che... mi sembra veramente un controsenso.
È anche vero che se vieni dal Paris Saint Germain, dove appena apri bocca e chiedi qualcosa,
ho capito, però di Paris Saint Germain ce n'è uno, no? Ce n'è uno, insomma, gli altri...
condivido la tua opinione. Forse in questo momento da lui mi aspetterei che sposasse magari un progetto stimolante con una squadra che gli desse la garanzia di giocare, magari una squadra che sta...
Abbiamo perso.
O che comunque
vuole lanciarsi.
Questo sarebbe già un discorso più logico.
Io andrei subito all'Inter al posto suo, a 33 anni, voglio dire, comunque una squadra che...
Però l'Inter, credo che Cavani all'Inter, lui si sia parlato sicuramente... Qualche contatto c'è stato, ma quando sembrava che Lautaro
andasse via,
ormai andando al Barcellona, adesso mi sembra che anche a Barcellona qualche problemino lo abbiano.
Però si è sempre detto che lui avrebbe preso il posto di Sanchez, non di Lautaro.
Sì, faccio fatica a pensare che anche una società importante con un presidente come Zhang riesca a sopportare tre giocatori di quel calibro con quegli ingaggi lì. Se poi succedesse, allora vorrebbe dire, tornando al discorso di prima che facevamo prima, che l'Inter alzerebbe ulteriormente l'asticella per porsi a livello della Juventus e delle altre grandi d'Europa.
Enzo Bucchioni?
Ma tornando ai colpi di cui dicevamo, mi sembra che in giro soldi come qualche anno fa ce ne siano pochi, sono pochissime le squadre e anche giocatori di quel livello lì che pronti a muoversi non ne vedo, anche Lautaro che poteva essere con questa clausola 110 il colpo dell'estate, mi pare sia tutto molto affievolito, il Barcellona non ha trovato la soluzione almeno fino ad oggi per andare a prenderlo e il resto è tutto calmierato, vedi anche la Juventus con il Barcellona hanno fatto uno scambio in pratica con pochi soldi di differenza fra uno e l'altro. Se anche a me sorprende un po' questo Osimhen sui 50 milioni, ma siamo sicuri che De Laurentiis sia pronto a sborsare una cifra del genere per un giocatore del 98 che ha giocato nel campionato francese? È vero che da 3 o 4 anni si parla di lui, il nuovo Drogba e quant'altro, dai mondiali under 17 di qualche anno fa è sotto i riflettori, però mi sembra veramente una cifra eccessiva. Se dovesse succedere, secondo me rimane un qualcosa di anomalo, perché anche su Chiesa, dirottandoci su un altro italiano, l'anno scorso la Fiorentina voleva 80 milioni, era quasi chiusa la trattativa con la Juventus e dalla precedente proprietà, 70-80, ora chi li dà? Chi è pronto a dare una cifra del genere? Credo che magari possano arrivare a 40, più qualche giocatore in conguaglio, insomma, mi pare che quei tempi lì siano un po' finiti.
Alessandro Canovi, poi vi saluto.
No, ti dicevo prima dei 50 milioni perché sono esattamente quelli che poi sono stati spesi per Hakim, no? Voglio dire che quei soldi adesso ce l'ha in mano Real Madrid e vedrete che farà un investimento similare con quei soldi, su quel malloppo che gira, che girerà e farà un po' il mercato in questo momento, poi più là bisogna vedere quali saranno quando aprirà veramente il mercato, cosa succederà a settembre. No, ma è chiaro che in questo momento le squadre, tu mi chiedi il Paris Saint Germain, ma se una squadra come il Paris Saint Germain ha avuto un deficit, una perdita secca di 200 milioni di euro, anche se hanno i soldi per ricoprirlo, però no, fair play finanziario è stato solamente per, diciamo, congelato per un anno, poi tra un anno ritorna, quindi non è che si possono fare per chi gli ha i capitali, figurarsi per chi non li ha. Cioè, io sto parlando di Spagna, dove io sono adesso. È ben chiara la situazione dei club che in questo momento non possono.
Che vai a fare in Spagna, Alessandro?
Lavora.
Sì,
io
ma
ci vivo.
Sì.
Io ci vivo, ho moglie e figli.
Ah no, pensavo che dovessi fare qualche operazione, capito? Allora già impicciando.
Ma detto che l'Atletico vuole zappare dall'Atalanta.
Capito, lui sta lì con l'Atletico, sta attento, che ti segue.
No, a parte che l'amico Andrea, per moglie e figli. No, ma ripeto, è chiaro che non... La situazione sociale, civile di tutti noi, non è che il calcio si può permettere, se vuoi sono tutte operazioni finanziarie, no? Perché sono le banche che anticipano questi soldi, non è che ce l'hanno in casa.
Certo.
chi si fa, come fanno, con che cosa danno in garanzia. Allora, una volta si poteva fare con il col valore dei giocatori, che si, che c'è un movimento e si danno le valutazioni dei diritti economici nei contratti dei giocatori. Possiamo parlarne fin quanto volete, sono d'accordo con voi che molti erano eccessivi, no? Quando sentivo parlare di cifre di 150-180 milioni di euro di giocatori che poi stai comprando anni di contratto, erano altri momenti. Cioè, noi siamo un'altra era geologica in questo momento, come lo è il mondo, lo è il calcio. Certo. Io sento parlare più spesso con gente che dice: signori, che qua bisogna, ma ci sono introiti. Allora l'Inghilterra, per questo ritornavo all'Inghilterra, l'Inghilterra in questo momento ha degli introiti importanti garantiti da un grandissimo contratto televisivo, dei diritti televisivi. In Italia ce l'abbiamo, ma non di quelle dimensioni. Cioè, se è una squadra in Premier League, pronti via, parte con più 140 milioni di sterline, l'Italia non è così.
Certo, certo. Perché certo.
Questa è la situazione. Allora in Italia secondo me saranno queste le cifre. Allora l'Inter ha avuto, ha monetizzato il vantaggio di questa cessione di Icardi, più la plusvalenza gli permetterà di fare un'altra operazione, immagino Tonali.
Certo.
La Juve ha creato un vantaggio con la vendita dei piani, c'è la questione di Arthur, sempre a livello di plusvalenze, quindi a livello di bilancio penso che potranno fare un'altra operazione, e le altre saranno tutte a guardare come succede.
Allora, intanto mi comunicano che Smalling e Sanchez possono rimanere con i club fino a fine praticamente campionato. Non faranno praticamente con le rispettive squadre le coppe. Capito?
E quindi il Manchester United non vuole correre il rischio di incontrare la Roma o l'Inter e trovarsi davanti Smalling e Sanchez.
Vabbè, vediamo un po'. Va bene, siamo arrivati al break, vi dobbiamo salutare e ringraziare tantissimo. Grazie,
grazie
Enzo Bucchioni, Mimmo Cugini e Alessandro Canovi. Ciao ragazzi, a presto.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Break, ci fermiamo e poi entriamo nell'ultima ora di Maracanã, dai.